Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.
Io ve lo dico, anzi ve lo dico subito e con grande chiarezza. Oggi non sono esattamente lucidissimo e quindi cercate di avere un po' di pietà, no? Non ve lo dico per giustificarmi, nemmeno per fare una rivendicazione sindacale, ci mancherete, ma ieri è stata una giornata piuttosto lunga, cominciata prima delle 6 del mattino qui in radio, conclusasi attorno alla mezzanotte qui in radio, perché ieri sera scendeva in campo l'Italia con la Svizzera, c'era tutta colpa di Valcareggi ed è stata una giornata lunga, ma una serata entusiasmante, entusiasmante non tanto, non solo per la partita di cui francamente ci siamo interessati anche poco, ma per il risultato che insieme alla partita abbiamo conseguito. E allora voglio cominciare subito dicendo grazie, grazie a tutti gli ascoltatori che ieri sera nel corso del match incessantemente, appassionatamente, con un flusso ininterrotto di telefonate ci hanno aiutati a ottenere un grande, grandissimo risultato, a portare a termine una grande, grandissima impresa collettiva, a raggiungere un grande, grandissimo traguardo che sembrava impossibile. Sì, sembrava una buttata, sembrava un'utopia destinata a dissiparsi come tutte le utopie alla prova della realtà. E invece, pezzo per pezzo, mattone su mattone, contributo su contributo, come una comunità operosa, come una grande squadra, come una famiglia unita, siamo riusciti tutti insieme nell'impresa di costruire ciò che sembrava impossibile. Abbiamo costruito insieme la lista dei 100 nati. Un risultato straordinario, un traguardo da Guinness, per cui vogliamo dire grazie ancora una volta soprattutto a voi ascoltatori. Perché? Perché la lista dei 100 nani? Adesso ci vuole la motivazione ideologica, no? La lista dei 100 nani? Perché per troppo tempo la fama e la gloria sono stati patrimonio di un gruppo ristretto di nani scelti e selezionati in modo arbitrario da Walt Disney. Una lobby di privilegiati formata da Dotto, Pisolo, Eolo, Mammolo, Gongolo, Brontolo e Cucciolo. Ma ieri, grazie a voi ascoltatori e ascoltatrici, la lista dei 100 nani ha colmato per una volta le disuguaglianze, ha restituito la dignità a tutti gli esclusi e quindi, come dire, abbiamo riportato agli onori della cronaca anche Bandolo, il nano che padroneggiava la matassa, Foppolo, il nano bergamasco, Jesolo, il nano veneto, Foscolo, il nano letterato, Broccolo, il nano vegano, Angolo, il nano che era un po' ottuso ma che prima era stato anche acuto, Fruncolo, il nano devastato dall'acne, insomma tutti, sarebbe da leggerla integralmente la lista dei 100 nani, però ci porterebbe via tutta quanta la trasmissione, però era doveroso dirvi grazie per quella colossale piramide di nani che abbiamo costruito insieme ieri sera. Chi non c'era ieri sera e chi sta ascoltando adesso probabilmente pensa che sia impazzito, lo pensa giustamente, oppure pensa come dire più prosaicamente che sia un cretino, e forse è anche corretto catalogare in questi termini e mettere in cornice la vicenda, ma resta il fatto che tutto questo è accaduto e tutto questo continuerà a accadere, non i nani, il campionato europeo di calcio, l'appuntamento domenica alle 18 a Ride Milano con tutta colpa di Valcareggi in diretta con maxi schermo, le birre della radio, ma attenzione perché ieri sera, visto che c'erano 200 posti disponibili, perché va bene che siamo all'aperto, va bene che il virus declina, ma ci sono pur sempre delle regole di base da mantenere, abbiamo aperto le iscrizioni, sì, perché bisogna iscriversi per i 200 posti disponibili, e mi spiace dirvelo, quei 200 posti sono andati via nell'arco di pochi minuti, quindi se non vi siete prenotati sarà per la prossima volta, ci sentiamo per radio. Attenzione però, perché nell'ambito di tutta colpa di Valcareggi si possono anche vincere dei biglietti pronosticando i risultati della partita, l'euroscopo che vi permetterà match per match di vincere 4 biglietti della sottoscrizione a premi. Coraggio, sono gli ultimi giorni, stiamo facendo il record, l'estrazione sarà il 24 pensate che c'è anche un super premio di 32 biglietti, dico 32 per chi indovina o indovinerà le 6 squadre vincitrici dei 6 gironi. Ma attenzione, perché c'è anche un altro gioco che vi voglio segnalare, perché è giusto che sia così, metti che uno non segue le partite però è affetto come tutti gli altri da una naturale forma di ludopatia, c'è un altro gioco che permette di vincere addirittura una cassa intera di birre di Radio Popolare in confezione da 12. Che cosa bisogna fare per vincere? Bisogna scrivere, interpretare ed inviarci tramite un WhatsApp vocale al solito numero che conoscete anche per scrivere su WhatsApp un coro da voi scritto e interpretato appunto e dedicato a un giocatore, a un allenatore, a una squadra, a qualunque cosa faccia parte del grande carrozzone del campionato europeo, per farvi capire di che cosa stiamo parlando. E ieri sera abbiamo cominciato ad ascoltare le prime proposte, per esempio sono arrivati cori come questo.
Oh Spinazzola, non mollare, corri ancora, e quando a sinistra tutta Italia porterai, compagno Spinazzola, non ti lasceremo mai. Oh Spinazzola, non mollare, corri ancora, e quando a sinistra tutta Italia porterai, compagno Spinazzola, non ti lasceremo mai.
Un coro che è già culto, dedicato a Spinazzola, l'eroe della prima partita, ma che potrebbe essere perfettamente traslato anche su Enrico Letta. Oh Enrico Letta, con tutto quello che segue, non ti lasceremo mai, e quando a sinistra tutta Italia porterai, e cose così. Oppure sono arrivati, come dire, cori in tempo reale che irridevano per esempio gli avversari della Confederazione Elvetica.
Siete puntuali, voi siete solo puntuali. Siete puntuali, voi siete solo puntuali.
E insomma, se volete provare anche voi a vincere la cassa di birre di Radio Popolare, avete tempo da qui alla fine del campionato europeo per inviare un messaggio vocale a tutta colpa di Valcareggi via tramite WhatsApp. C'è tempo, e adesso invece di birre occupiamoci però a questo punto necessariamente di cocktail, perché ancora oggi si discute molto del cocktail vaccinale, ci sono dubbi, ci sono interpretazioni difformi, ci sono le regioni ribelli e te pareva, insomma c'è grande confusione sotto i cieli e c'è grande disorientamento. E allora che cosa c'è di meglio per dissipare il disorientamento che un nuovo punto, un nuovo appuntamento, una nuova ricognizione con tutto il virologo minuto per minuto. E la puntata odierna di tutto il virologo minuto per minuto è naturalmente dedicata a tutti gli esodati della seconda dose. Si parla naturalmente di cocktail vaccinale e allora partiamo con il farmacologo Silvio Garattini, che dice: a livello di sicurezza non c'è problema, non ci sono ragioni teoriche per pensare che non si possano usare due vaccini diversi. Gli risponde però il biologo Enrico Bucci, che dice: dalla vaccinazione eterologa non sappiamo nulla, autorizzare la seconda dose con un vaccino diverso fa carta straccia del metodo scientifico. Favorevole al mix per le seconde dosi l'infettivologo Cauda, che dalla Policlinico Gemelli di Roma dice: anche se la vaccinazione con la seconda dose di AstraZeneca ad oggi non ha mostrato rischi particolari, possiamo procedere tranquillamente. Contrario invece l'infettivologo Andreoni, che ha forti dubbi sull'opportunità di estendere la vaccinazione eterologa all'intera platea degli under 60 e pensa che l'esigenza di mescolare i vaccini si ponga solo per soggetti che alla prima vaccinazione con AstraZeneca abbiano ricevuto rilevanti disturbi neurologici. A sostegno della vaccinazione eterologa entra in scena però da Pisa il virologo Pistello, una new entry secondo cui il cocktail tra due sieri è efficace, e cita anche un precedente con risultati sorprendenti. Secondo l'immunologa Antonella Viola invece non abbiamo uno studio controllato e randomizzato che analizzi l'efficacia e la sicurezza di questo tipo di mix vaccinale. Sull'efficacia non ci sono problemi, ma sui possibili effetti avversi non ci sono certezze. A rassicurare sull'efficacia del mix arriva però il direttore generale dell'AIFA Nicola Magrini, che dice: gli studi clinici garantiscono una sicurezza molto elevata. Però al direttore generale dell'AIFA risponde l'ex direttore generale dell'AIFA Luca Pani, che critica pesantemente l'AIFA e scrive: il comunicato e la decisione del CTS e dell'AIFA sono inspiegabili e incomprensibili. Pur con tutta la buona volontà di immedesimarmi nei ragionamenti di una commissione di cui ho fatto parte per un quinquennio, davvero non capisco. A cercare una posizione di sintesi ci pensa il CTS, che trova un avventuroso punto di equilibrio in una coraggiosissima acrobazia verbale. Dice il CTS: il mix di vaccini non appare essere sconsigliabile. Proviamo a rileggerlo: il mix di vaccini non appare essere sconsigliabile. Boh. Però attenzione, perché il dibattito sulla seconda dose potrebbe anche lasciare un po' il tempo che trova. Per il professor Galli, infatti, con AstraZeneca può bastare una sola dose, la seconda forse non serve. Ribatte però il virologo Pregliasco: la seconda dose è fondamentale perché è necessario rinforzare le difese immunitarie. Della stessa opinione è anche il virologo Clementi, mentre per il virologo Bassetti è ormai evidente che la seconda dose non possa essere fatta con AstraZeneca, perché ormai nel nostro paese è un vaccino definitivamente deceduto e defunto. per Silvio Garattini, la scelta della seconda dose andrebbe lasciata ai cittadini per aumentare così la copertura vaccinale, ma secondo il virologo Burioni, pensare di far scegliere il vaccino ai cittadini è una boiata pazzesca. Burioni, che intanto è impegnato in una rissa con il virologo Rivera, che ha detto che dei vaccini non si fida e che molti virologi sono con lui. Somaro, gli dice Burioni, non conosco Burioni, conosco Buriani, gli ribatte Rivera, battuta di Rivera. E ai virologi che stanno con lui, con Rivera, si aggiunge a sorpresa il virologo De Magistris, che prima di lasciare la poltrona di sindaco di Napoli tiene a far sapere al mondo che siamo tutti delle cavie perché non sappiamo che cosa ci stiano iniettando nel braccio. A chiudere, a far calare il sipario sul dibattito, ci pensa, come sempre, il professor Crisanti, che ricorda a tutti quanti, italiani, politici, colleghi, che presto moriremo tutti. E questo era l'aggiornamento sulla vaccinazione eterologa, con tutto il virologo minuto per minuto, che restituisce un po' di chiarezza rispetto alla confusione che si sta generando in queste ore. Naturalmente noi, come dire, per usare un gergo tecnico, cazzeggiamo amabilmente sul tema, dopodiché ci sono gli spostati che nel frattempo stanno minacciando Bassetti, Burioni, Pregliasco e tutti quanti, tanto che alcuni di loro sono stati messi addirittura sotto scorta. Vabbè, è anche normale che ci sia un po' di gente dedita all'impazzimento in questo periodo, ma si stanno moltiplicando anche atti inquietanti, davvero inquietanti, a livello politico. Non sappiamo ancora se possono essere catalogati o meno come atti di terrorismo, ma non siamo lontani. Di ieri la notizia, ve l'abbiamo riportata, del cavallo imbizzarrito che ha attaccato l'automobile della Lamorgese, ma oggi c'è una notizia ancora più inquietante che arriva, che va a incrociare direttamente la corsa alle amministrative, una notizia che arriva da Roma, che ci riporta il quotidiano Libero, ed è una notizia che fa riflettere e francamente preoccupare. Scrive Libero: la buca della Raggi fa sbandare il taxi di Michetti. Ebbene sì, proprio così. Una buca ordita dalla Raggi nell'asfalto romano ha fatto sbandare il taxi su cui viaggiava il neocandidato sindaco del centrodestra, che racconta: stavamo con il taxi all'altezza di Teatro Marcello. In prossimità della curva la nostra auto ha preso una buca e ha cominciato a sbandare. Per fortuna non c'era nessuno accanto. Poi il tassista è riuscito a fermarsi. Credo che abbia spaccato il semiasse, è stato bravo lui a non prendere il marciapiede, altrimenti il taxi si sarebbe ribaltato. Insomma, si è sfiorata la tragedia, potrebbe essere stato un attentato o forse un incidente, nega che sia stato un attentato il Movimento 5 Stelle, che dice attraverso Paolo Ferrara, consigliere comunale capitolino: ho voluto verificare di persona, ho parlato con il tassista, ovviamente non c'era nessuna buca e la ruota dell'auto si sarebbe rotta comunque perché aveva dei problemi. La parola al meccanico, la parola ai geologi, che dovranno verificare lo stato delle cose per capire se sia trattato di atto intenzionale oppure di vicenda incidentale. Ma da Roma torniamo ancora una volta a Milano, perché ieri si teneva il vertice del centrodestra, lo ricorderete, dalle 14 alle 5, un'ora non di più, per far fuori definitivamente la scelta del candidato sindaco per il centrodestra a Milano. E bisognava scegliere il vice di Albertini, cioè che sarebbe il vice, come vi abbiamo spiegato, di qualcun altro, Albertini, ma in realtà la scelta del candidato è per fare sostanzialmente il vice di Albertini, e c'erano un po' di nomi in pole position, sembrava fatta, e invece ancora una volta fumata bianca, nulla di fatto, perché ci sarebbe un po' di opposizione interna a quel candidato che lo stesso Albertini ieri aveva incoronato di fatto sulle colonne del Corriere della Sera. Chi è il candidato? E lui, il nostro preferito, Oscar di Montigny, il moschettiere del centrodestra, genero di Ennio Doris, che oggi conosciamo meglio perché viene raccontato da Daniela Ranieri sulle pagine del Fatto Quotidiano. Ancora non sappiamo se sarà davvero lui il candidato, ma ci piace pensare che sia così. Intanto scrive Daniela Ranieri: non è il Manuel Fantoni milanese, perché al contrario del personaggio di Verdone, egli esiste, è reale, anche se come da sito personale è fatto della stessa materia dei sogni. Forse è di qualche rilevanza che sia capo comunicazione di Banca Mediolanum e genero di Ennio Doris. Mi ha cercato tutto il centro, il sistema di centrodestra, ha detto Di Montigny, tenendosi sulle sue, ma in fondo sperandoci molto. Devo sciogliere una serie di riserve. Poi cita il Dalai Lama, la sostenibilità e l'immancabile resilienza. L'incipit della biografia ufficiale parla chiaro: bisogna seminare e coltivare visione nell'umanità. Come fare per far capire al mondo che bisogna allargare la propria visione e cercare una prospettiva arricchente, migliorativa, inclusiva? Io sinceramente non lo so, dice, me lo sto chiedendo da tempo. E se cerchi una prospettiva arricchente, a chi guardi? Naturalmente al PDL e al centrodestra milanese. Il centrodestra, che scrive Daniela Ranieri, deve averlo scelto proprio per le sue visioni e per il curriculum intimidatorio. Sono presidente di Flow, Chief Innovation, Sustainability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e amministratore delegato di Mediolanum Comunicazione, Mediolanum Corporate University, Chief Marketing Communication Officer del gruppo Mediolanum e via così. Sono skills, scrive la giornalista del Fatto Quotidiano, che a Milano hanno presa, specie sull'onda dello zeitgeist resilienziale post pandemia. Ha una nuova mission di Montigny, è giunto il tempo, scrive, di condividere idee che da tempo sto indagando nella mia vita, idee che mi affascinano perché magnetiche, perché sento che contengono il seme delle possibilità. Ora questa possibilità è arrivata, Oscar ha un certo seguito come relatore di TED di stampo siliconvalliano, tenuti da speaker carismatici e visionari come lui. In uno di questi video Oscar di Montigny dice che studia i megatrend, vestito da startupper anni zero, braccialetti tibetani, è uno studioso degli scenari futuri. Il debito pubblico lo conta in billions, con un occhio smart e retorica evoluta che mischia seduttività e assertività tipo programmazione neurolinguistica. Dobbiamo tornare, dice, all'essenza delle cose, e mischia così elementi di fisica, economia, teologia, fumetti, spiritualismo, new age, insomma niente che non si trovi su Wikipedia. La nostra vita esteriore, conclude, è una proiezione di una nostra condizione interiore, chiosa la giornalista del Fatto. Meno male che l'hanno candidato a Milano, perché a Roma accoglierebbero questa perla con un miei coglioni epocale. Due minuti alla fine della trasmissione, e allora un passaggio necessario sullo sguardo che due tra i più importanti quotidiani di opinione hanno messo sul incontro tra Putin e Biden, perché sia La Stampa di Torino che Repubblica si sono concentrati su che cosa? Sulla comunicazione non verbale, sul body language tra Putin e Biden, più silenzi che parole, la gara dei rivali a sembrare più rilassati. Questo è il titolo del pezzo della Stampa, che si concentra su Biden che sorrideva seduto con gamba accavallata, mentre Putin appariva più serio e austero. Ma l'approfondimento vero e proprio lo fa Enrico Franceschini sulle colonne di Repubblica. Biden disinvolto, Putin cowboy, il linguaggio del corpo dei leader, scrive Franceschini. Gli esperti di body language li paragonano a due scolari indisciplinati separati dal maestro. Biden, completo scuro, cravatta azzurra, accavalla le gambe. Putin, abito blu e cravatta viola, le tiene così larghe da far temere che spaccherà i pantaloni, segno di disponibilità da parte del capo della Casa Bianca. Soltanto Barack Obama tra i suoi predecessori ardiva una posa così di questo tipo, in genere giudicata poco virile dagli uomini americani, nella cui mentalità sono le femmine a incrociare le gambe. L'atteggiamento di Putin invece è più macio, da cowboy aggressivo, ma è anche vero che non è proprio un gigante, si mette sempre così per proiettare maggiore statura politica, per compensare la mancanza di quella fisica. Nei pochi momenti in cui le telecamere continuano a inquadrarli, Joe guarda Vladimir in faccia raccontando qualcosa, il russo risponde senza fissarlo, puntando gli occhi in un'altra direzione. Lo psicologo direbbe che è sintomo di timidezza, l'oculista invece lo chiamerebbe strabismo di Marte, magari invece in sofferenza verso il prossimo. Questa è l'analisi interessantissima del body language dell'incontro tra Putin e Biden, proposta oggi dalla Stampa di Torino e dalla Repubblica. E con questo siamo arrivati praticamente, anzi siamo arrivati di fatto alla fine della trasmissione di oggi. Mamma, che fatica, ma ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Io vi chiedo perdono per tutto quello che è accaduto. Ci risentiamo domani mattina, sempre alle 8 giù di lì, sempre con il Demone del Tardi, e domani anche con il professor Andrea Di Stefano per il giorno delle locuste. Ciao a tutti. Ah, e non chiedeteci di pubblicare la lista dei 100 nani come state già cominciando a fare. Cioè, è un compito di Gattuso, l'abbiamo affidato a lui. Se lo fa bene, se non lo fa, non è colpa nostra. It's good morning time, it's good morning time.